Solo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, buon sabato, come sta andando? Siete contenti, felici? Vi sentite bene? Siete più riposati? Magari avete dormito qualche ora in più? Eh sì, perché non c'è la Nico che vi disturba ogni giorno alle 6:15 che suona la sveglia, ma a disturbare il nostro sonno probabilmente adesso ci sono altri fattori, che sono la luce, il caldo. Parliamo di qualità del nostro sonno, ingrediente essenziale per la nostra salute oggi. Ci siete? Restate.
La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto.
E quando parliamo di notte, di sonno di qualità, o al contrario di sonno disturbato, frammentato, agitato, leggero, non ristoratore, torna in linea con noi il professor Luigi Ferini Strambi. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Ecco, ha sentito pure gli applausi, perché il professore Ferini Strambi, lo sappiamo, è responsabile del centro di medicina del sonno all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ma ha appena ricevuto un premio prestigiosissimo alla 16ª edizione del PISA Sleep Award, proprio per, come riconoscimento alla sua lunga carriera in cui si è dedicato alla valutazione dell'impatto della patologia del sonno sulla salute, sulle funzioni cognitive, sulla patologia neurologica, e in generale soprattutto ha sopportato in tutti questi anni la Nico con le sue domande su come faccio a dormire bene, come possiamo fare e perché dobbiamo dormire, se non dorme, se sono stanca. Professore, grazie, complimenti, un altro applauso al prof, vai. Allora, adesso con tutti questi applausi, professore, lei deve aiutarci a capire come fare pace con il nostro sonno. Perché? Perché ogni stagione un po' ha le sue complicazioni. Adesso c'è più luce, le giornate sono più lunghe, arriva il caldo e il nostro sonno è ancora disturbato.
Beh sì, certamente questo è un periodo in cui ci sono parecchi nemici nei confronti del sonno. La prima cosa che citava lei è la luce, perché la luce chiaramente inibisce il rilascio della melatonina, quindi ci tende così a creare una maggiore difficoltà nello scivolamento verso il sonno, e quindi la luce è sicuramente un impedimento. Ma non è solo quello, poi ci sono i rumori, il fatto di vivere di più all'aria aperta con parecchie stimolazioni, quindi vuol dire questo maggiore difficoltà a spegnere i centri della veglia e quindi poter scivolare più tranquillamente nel sonno. Ma al di là di questa è una cosa importante che secondo me dovremmo ricordare a prescindere dalla stagione. Oggi ci sono dei dati che ci fanno capire come, per quanto riguarda ad esempio i rischi legati appunto a un cattivo sonno, un brutto sonno eccetera, si è visto che i rischi non sono tanto legati soprattutto alla durata breve del sonno, cioè quindi al fatto di dormire poco, ma al fatto di essere molto irregolari nell'andare a letto e nell'alzarsi al mattino. Cioè l'irregolarità del ritmo sonno-veglia sembra essere qualcosa di molto più dannoso rispetto appunto al fatto di aver dormito poco. E questo lo dico adesso perché in questa stagione molto spesso noi cambiamo la nostra regola dell'andare a letto, no? Cioè quindi modifichiamo molto spesso appunto il momento di andare a letto. Ecco, questo dovremmo cercare di evitarlo, perché è ancor più dannoso del fatto di dormire un po' di meno rispetto al solito.
Professore, quindi cerchiamo di essere regolari. Ma professor Ferini Strambi, ci sono tante occasioni e motivi di cui lamentarci per il nostro sonno.
Ci sono tanti elementi, ma adesso no, mi è venuto in mente, perché citiamo poi, quando pensiamo a questo periodo di maggior caldo eccetera, pensiamo ad esempio al discorso della sindrome delle gambe senza riposo, il fatto che questo fastidio per cui alla sera quando ci corichiamo non riusciamo a star fermi, dobbiamo muoverci. Ecco, ci sono ormai tanti studi che hanno chiaramente indicato come questa sindrome è soprattutto importante importante e aumenta di severità proprio nel periodo primavera-estate, quindi questo è un momento ad esempio di rischio per questa patologia e quindi un fattore in più per diciamo così, per avere un cattivo sonno.
Assolutamente, poi c'è chi non riesce ad addormentarsi e la sindrome delle gambe senza riposo è un fattore disturbante sicuramente, c'è chi si sveglia sempre alla stessa ora durante la notte, chi ha dei risvegli ripetuti, chi si sveglia prima del tempo. Di tutte queste situazioni, quale impatta di più sulla nostra salute?
Ma sicuramente sono tutte importanti e molto spesso le ritroviamo magari nello stesso soggetto e questa è una delle cose ad esempio che vediamo spesso con i nostri pazienti. C'è un paziente magari che ha difficoltà di addormentamento, gli diamo un farmaco per ridurre questa latenza di addormentamento e di colpo poi viene fuori il problema dei frequenti risvegli nel corso della notte o del risveglio precoce mattutino. Quindi a volte queste situazioni si possono ritrovare anche nello stesso paziente. Ma una cosa importante da ricordare è questa: quando si ha difficoltà di addormentamento oppure risveglio precoce al mattino, facendo una buona ricostruzione della storia del paziente, di quelle che sono le caratteristiche della sua insonnia, bene o male si riesce ad arrivare a quello che è la motivazione. Il rischio principale nell'identificare la causa è quando andiamo a trattare, diciamo così, a valutare quelle che sono le insonnie da mantenimento, cioè quindi il fatto di avere frequenti risvegli nel corso della notte, perché se questo ad esempio è legato al fatto di dormire con degli animali nella stanza da letto, o il fatto di dormire accanto a una persona che russa, o il fatto di vivere in una zona rumorosa, ecco, ma se non c'è nulla di tutto questo e il soggetto si sveglia, le cause potrebbero essere legate al fatto di avere ad esempio un problema di apnea nel corso della notte, oppure al fatto ad esempio di avere degli scatti alle gambe mentre si dorme, quello che si chiama PLM, periodic limb movement, scatti periodici agli arti inferiori, e questo è una causa di frammentazione del sonno. Allora il problema è che se ci sono le apnee o se ci sono questi scatti alle gambe, per identificarli e quantificare il fenomeno in maniera corretta devo fare l'esame poligrafico notturno, perché altrimenti non riesco a fare una diagnosi.
Ha parlato di scatti, professore, ma ci sono persone che vengono svegliate da dolori, crampi, sono cose diverse?
A volte sono la stessa cosa, perché a volte è difficile discriminare il crampo da quello che è lo scatto alle gambe, da quello che è il mioclono notturno. A volte invece le caratteristiche sono ben distinte, ma la differenza, ecco, chi ad esempio, abbiamo parlato prima della sindrome gambe senza riposo, che molte volte in un terzo dei pazienti viene identificato proprio dalla sintomatologia dolorosa agli arti inferiori. Ecco, la differenza appunto rispetto anche al crampo eccetera è che se uno, quando ha quel fastidio, muove le gambe, il disturbo va via, mentre chi ha il crampo sa benissimo che non deve muovere la gamba, anzi c'è lo stiramento, deve cercare di fare lo stretching del muscolo, quindi è una situazione completamente diversa.
Vede, così abbiamo rubato un'altra indicazione: crampi, stiramento, formicoli, dolorini che sono tipici della sindrome delle gambe senza riposo, si muovono le gambe tanto che alcune persone decidono proprio di alzarsi, fare due passi per tornare a letto. Noi facciamo invece una piccola pausa, ma ritorniamo subito dopo insieme.
Obiettivo salute weekend.
Giura che non ti perdo in un giorno d'autunno, che non è uno scherzo di pessimo gusto. Oh, ma è tutto vero adesso.
E adesso con il professor Ferini Strambi continuiamo a parlare della qualità del nostro sonno. In estate, con il caldo, con le ore di luce in più, può essere in qualche modo disturbato, ma il professor Ferini Strambi, che ha deciso di venire a trovarci per festeggiare con noi questo premio meraviglioso che ha ricevuto alla carriera, ci ha raccomandato di essere regolari, vero professore? Quindi più o meno sempre bisogna andare a dormire più o meno alla stessa ora e risvegliarsi alla stessa ora, e poi ci ha invitato a considerare un po' quello che disturba il nostro sonno, facendo un po' dei distinguo. Quello che mi è sembrato di capire, professor Ferini Strambi, richiede un esame approfondito, sono i ripetuti risvegli, giusto?
Esattamente. Notte. E in aggiunta anche un altro aspetto particolare: quando ad esempio ci troviamo di fronte a un soggetto che dorme poco, dorme male e magari gli vengono prescritti dal medico diversi farmaci per cercare di combattere questa insonnia, e quando non si ha una risposta a nessuno di questi farmaci, quindi quando non c'è risposta, quindi uno prova ad esempio un composto benzodiazepinico, non benzodiazepinico e non ha risposta, ecco, questa farmacoresistenza ai classici ipnotici deve spingere il soggetto a fare degli accertamenti specifici, cioè quindi la non risposta alla terapia farmacologica deve spingere il soggetto a fare degli accertamenti. È inutile continuare a provare farmaco su farmaco, ma bisogna capire qual è la reale ragione.
Professore, ma quando si arriva ai farmaci? Perché in tante nostre chiacchierate radiofoniche abbiamo sottolineato anche l'importanza del rispetto delle cosiddette regole igiene del sonno, di cui appunto la regolarità è una di queste, ma comunque evitare di fare attività fisica vicino all'addormentamento, le conosciamo, no? Non mangiare troppo pesante la sera, non addormentarsi davanti alla TV, ci sono tante indicazioni, ma a un certo punto, e quando arriva a questo punto, si parla con il medico e si fanno gli esami. Quando e poi da quando inizia invece la fase in cui i rimedi naturali, la tisana, le regole dell'igiene del sonno non funzionano e quindi si ricorre ai farmaci?
Ma bisogna pensare ai farmaci quando, cioè innanzitutto bisogna pensare ai farmaci dopo aver creato, diciamo così, un'ipotesi diagnostica, quindi essere arrivato a un'ipotesi precisa. E dopodiché appunto si arriva al farmaco quando il disturbo comincia a essere un disturbo che persiste nel tempo, cioè quindi voglio dire, chiaro, magari non il fatto. Quando allora, secondo i criteri diciamo classici, si parla di insonnia cronica quando il disturbo c'è almeno per 3 volte alla settimana, per 3 giorni alla settimana, per almeno 3 mesi. Quindi qui si arriva proprio al disturbo cronico dell'insonnia, però a volte cioè bisogna non arrivarci neanche ad avere una cronicizzazione del disturbo. Quindi io la mia regola è sempre questa: quando uno dopo 2-3 settimane che diciamo di insonnia, che a volte può essere legata a un fattore esterno, quindi a una contingenza particolare, e quindi allora chiaramente bisogna avere la pazienza di attendere un attimo, ma quando diciamo passano diversi giorni in maniera continuativa e non si riesce, diciamo così, a superare il momento critico, parlare col proprio medico, il quale cercherà di capire in che situazione ci troviamo ed eventualmente partire con una terapia farmacologica. Il problema è questo: non bisogna aver paura dei farmaci, ma magari di alcuni farmaci sì, perché se vengono usati a dosi sbagliate o diciamo in maniera inappropriata è chiaro che questo può essere un problema, ma la classica terapia che un medico deve essere in grado appunto di prescrivere al proprio paziente non deve far paura, questo perché molto spesso riesce a evitare quello che si chiama condizionamento negativo, perché il paziente insonne magari non dorme una notte, non dorme 2 notti, non dorme 3 notti e poi comincia a dire: ecco, anche stanotte non dormirò. E allora notate bene che questo condizionamento negativo spesso è alla base della cronicizzazione dell'insonnia. Quindi non temiamo e non demonizziamo i farmaci. Il farmaco è qualcosa che spesso ci può aiutare, ripeto, deve essere prescritto in maniera corretta dal medico, ma non dobbiamo assolutamente demonizzare questi farmaci, perché in realtà non hanno poi delle così grandi controindicazioni se usati bene.
Professore, quindi se il problema persiste, come si dice, consultare il medico, e sarà il medico curante o a eventualmente inviarci in un centro di medicina del sonno o a prescriverci dei farmaci per restituirci una buona qualità del sonno. Ma professore, che cosa c'è di nuovo oggi nel trattamento dell'insonnia cronica?
Ma di nuovo abbiamo ad esempio la nuova categoria dei farmaci, che sono farmaci diversi rispetto ai farmaci che agiscono sul sistema del GABA, cioè quindi sul sistema che tende a tranquillizzare il soggetto, a creare un minimo di sedazione, e questi nuovi farmaci invece agiscono in maniera completamente opposta, perché vanno ad occupare i recettori dell'orexina. L'orexina è il neuromediatore che mi fa stare sveglio. Allora con questi farmaci io vado a bloccare questi recettori a cui si lega l'orexina e quindi creo una più facile addormentamento, perché vado in qualche maniera a contrastare i centri della veglia, cioè non vado a potenziare quelli del sonno ma a contrastare quelli della veglia, quindi un meccanismo completamente diverso. E questi farmaci, tra l'altro, voglio dire, uno dei grossi vantaggi è che ci hanno aperto un po' la finestra a quello che è il discorso dell'insonnia come problema delle 24 ore.
Esatto,
cioè,
sì.
Questo è l'aspetto fondamentale. Noi quando abbiamo un paziente che non dorme, non dobbiamo soltanto preoccuparci del fatto che deve dormire dormire, deve dormire meglio, di più, eccetera, però dobbiamo preoccuparci anche del fatto che abbia una buona qualità della vita durante la giornata. E se a volte io utilizzo dei farmaci troppo sedativi, creo anche problemi al soggetto dopo il risveglio. L'ideale per un farmaco, appunto, che migliora il sonno è quello di finire il proprio effetto, terminare il proprio effetto al mattino e quindi far sentire il soggetto meglio durante la giornata. Quindi chiaramente non dimentichiamoci che a volte poi pensiamo che il soggetto che non dorme bene di notte ha problemi ad esempio di sonnolenza di giorno, non è tanto quello. Il soggetto insonne ha più problemi di mancato collegamento tra i vari centri cerebrali, quindi ad esempio la difficoltà a operare delle scelte, la difficoltà di essere più facilmente distraibile, non è tanto un problema di attenzione, di vigilanza, è proprio un problema di quella che noi chiamiamo connectivity tra le diverse aree cerebrali. Quindi io devo essere non soltanto sveglio, ma devo essere connesso durante la giornata. E spesso purtroppo il soggetto insonne è magari sveglio perché ha un sistema di centri della veglia che sono subito attivati, ma non è connesso. E quindi questa è una cosa che invece dobbiamo evitare nei nostri pazienti.
Professore, ma questi farmaci che agiscono sui meccanismi della veglia manderanno in pensione gli altri che invece agiscono su quelli del sonno?
No, c'è una selezione
del paziente? Seconda domanda, così lei mi risponde insieme. Quando noi parliamo di terapie, di farmaci per l'insonnia cronica, parliamo di terapie che vengono assunte per un periodo o, come spesso succede, a vita?
Ecco, la prima domanda, allora no, i nuovi farmaci non manderanno in pensione i vecchi perché in molti pazienti, anzi questo è quello che io faccio nella mia pratica clinica, a volte faccio una combinazione tra i due tipi di farmaco, quindi non, nessun pensionamento, i farmaci avranno tutti il loro posto, il loro ruolo, e quindi la cosa importante è saperli usare in maniera corretta. L'altra domanda, usarli per sempre a vita? No, anche questo diciamo è un problema che dobbiamo cercare di, chiaramente non possiamo pensare di usare un farmaco per due giorni, ma neanche per 30 anni, 40 anni, insomma, ecco, secondo me anche se l'insonnia è un'insonnia cronica bisogna prevedere anche a un certo punto il fatto che una volta ristabiliti il giusto equilibrio tra sonno e veglia si possano poi gradualmente diminuire e togliere.
Allora, professor Ferini Strambi, vorrei parlare anche di chi prende da anni e anni farmaci per dormire bene. Ecco, che cosa è giusto che sappia? Deve fare dei controlli? Che cosa può fare? A che cosa deve fare attenzione?
Beh, questo aspetto entra in gioco un po' quello che è il rapporto medico-paziente. Molto spesso il medico lascia anche briglia libera al paziente, il quale poi si aggiusta le cose secondo appunto quello che è il suo sentimento del momento, e non va bene. Non va bene perché dobbiamo proprio evitare questa escalation. Ci sono dei farmaci purtroppo che facilitano questo fatto il fenomeno della tolleranza, cioè di perdere efficacia andando avanti nel tempo, e quindi il medico già di base dovrebbe evitare di prescrivere questi farmaci che inducono più facilmente il fenomeno della tolleranza, proprio per evitare questa escalation. A parte questo, poi secondo me con il medico bisogna parlarne, e con il medico, se uno comincia a star bene, non bisogna pensare al fatto di dover continuare con la stessa dose o addirittura aumentare, ma addirittura pensare di diminuire, cercare piano piano la diminuzione. Poi se arrivano ai casi estremi, noi ricoveriamo persone che purtroppo sono grandi abusatori di farmaco, arrivano a prenderne delle dosi molto molto elevate, e devo dire che noi abbiamo dei protocolli particolari per cui nel giro di pochi giorni riusciamo a togliere in maniera drastica queste quantità abnormi di farmaco.
Professore, allora io vorrei ricordare alcuni suggerimenti per chi sta sperimentando una notti disturbate da poco tempo. Che cosa deve fare?
Io direi la prima cosa, ecco, cercare di parlarne col proprio medico, perché come si diceva prima, insonnia iniziale, insonnia intermedia, insonnia terminale, la quale a volte è legata a un problema di depressione, non dimentichiamolo, il fatto di risvegliarsi presto al mattino e di non riuscire più a riaddormentarsi. Parliamone con il medico, non dobbiamo aver timore proprio di parlarne, spiegando chiaramente le caratteristiche della nostra insonnia. E questo può portare appunto magari ad evitare i famosi trattamenti inappropriati o a vita che abbiamo citato prima.
Professor Ferini Strambi, la morale di questa nostra chiacchierata è: occupiamoci del nostro sonno, della qualità del nostro sonno, e la nostra salute migliorerà oltre che il nostro umore, è così?
Assolutamente sì, pensiamo agli ipertesi, pensiamo ai diabetici, pensiamo a quelle patologie che in realtà, quando viene corretto il problema insonnia, migliorano a prescindere da quello che è la terapia di base che si può prendere per la pressione alta, per il diabete eccetera. Quindi il fatto di migliorare il sonno porta proprio a un miglioramento della comorbidità che c'è appunto associata appunto all'insonnia.
Professore, i ragazzi stanno lavorando, si stanno preparando alla maturità, giorni di grande stress, di grande ansia, di grande paura.
Certamente, i ragazzi dovrebbero pensare appunto che dormire aiuta quello che è il fenomeno del consolidamento della memoria, quindi è molto meglio studiare e poi andare a letto e dormire, farci una bella dormita per cercare di fissare tutte queste informazioni nel deposito della memoria, e questo è fondamentale. Quindi il fatto di fare delle grosse studiate notturne non porta a nessun vantaggio, perché non si riesce appunto a imprimere tutte queste informazioni e quindi a riuscire poi a rielaborarle e farle riemergere al momento degli esami. Quindi pensiamo a dormire di più. Per i ragazzi a volte questo è un problema, perché sappiamo che purtroppo i miei ragazzi hanno un ritardato rilascio fisiologicamente, un ritardato rilascio di melatonina, e quindi questo fatto li porta ad andare a letto più tardi, ad addormentarsi più tardi, ma non facilitiamo questo fenomeno peraltro fisiologico col fatto di dire ecco stanotte faccio un bel carico di studio, perché non serve a nulla.
Grazie professor Ferini Strambi, buona giornata, buona giornata anche
a
lei.
Buona giornata. Grazie,
c'è Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo come sempre domani dopo il GR delle 12 per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola. Siete tutti invitati, buona giornata a voi.